Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
L'elezione di Papa Francesco ci ha reso improvvisamente familiare l'accento cosiddetto latinoamericano ed è da credere che ci spingerà a conoscere sempre più da vicino la spiritualità di questi paesi, per noi un po' alla fine del mondo, come ha detto il Papa stesso. È la ragione per cui oggi, alla vigilia del Venerdì Santo, presentiamo questo incontro immaginario con una donna vissuta in Messico a cavallo fra il XIX e il XX secolo, una laica, una mistica, fondatrice di ben 5 opere della croce. La croce la visse letteralmente, fisicamente, sulla sua persona.
Laura De Luca incontra Concepción Cabrera de Armida, Conchita. Conchita è Suor Teresa Caligaris.
Sono cresciuta come l'erba dei campi.
Cioè, Conchita?
Spontaneamente.
Sei perfino troppo bella. E poi quella voce. Ma è vero che cantavi?
E ballavo. Ma lo sai che anche l'erba dei campi canta? Anche l'erba dei campi ha una voce, anche se nessuno la sente.
E che dici, Conchita?
È proprio perché nessuno la sente. E poi non è con la voce che si prega. La voce è bella perché è sempre una preghiera. Nelle haciendas, mio padre presiedeva ogni giorno la recita del rosario nella cappella in presenza di tutta la famiglia, dei lavoratori agricoli e della gente della campagna. Quando per un impegno urgente non lo faceva, voleva che io lo rimpiazzassi. Allora ritornava prima della fine del rosario e all'uscita mi sgridava per la mia poca devozione. Diceva che i miei pater e le mie Ave Maria sarebbero andati a passeggio in purgatorio e che nessuno li avrebbe voluti perché recitati troppo in fretta.
E la tua vita è andata in fretta?
Forse sì. A 12 anni ero già incaricata delle spese di casa. Nelle haciendas bisognava mungere le vacche, impastare il pane, far la cucina. Mai mia madre ci lasciava senza far nulla e vegliava su questo punto in un modo del tutto speciale. Tutto passava sotto le nostre mani, ramendi, cucitura di ogni genere, antipasti, dolci e pasticceria. In più mia madre vegliava per mantenerci nella più profonda umiltà e non lasciarci trascinare dalla vanità. Circa l'educazione e tutto ciò che vi si collega, non si può dire quanto la nostra povera mamma ha lavorato, con quale energia ci ha insegnato a fare il contrario della nostra volontà. Molte domeniche, come passeggiata, ci conduceva all'ospedale a vedere morti e feriti. Sin dalla mia più tenera età, quando c'era qualcuno gravemente ammalato in famiglia, bisognava vegliarlo e mettersi al suo servizio per quanto era possibile. Fu così che lei mi fece assistere alla morte di uomini, di donne e di bambini, di ricchi e di poveri, insegnandomi a non avere paura, ma ad aiutarli con le mie preghiere, a vestirli, a sistemarli.
Proprio questo volevo sapere. La croce, ecco, c'era da aver paura. Tu l'hai conosciuta presto, l'hai toccata, l'hai vista da vicino. Ti ha addomesticata.
La dottrina della croce è il mio Vangelo. Sento che sono nata per servire il Signore, crocifissa con Lui, rassomigliare a Lui attraverso la croce.
Beh, è insolito trovare tanta fede e tanto zelo in una donna. Questo lo sai, vero? Una donna di famiglia, una donna sposata come te, intendo.
E parli proprio tu, una donna come me?
Come te, magari, lasciamo stare, va.
La Chiesa è sempre perseguitata, ma è proprio nelle persecuzioni che la croce fiorisce come un ramoscello. E a volte fiorisce grazie ad una donna.
Beh, però non furono giorni facili nel tuo paese, eh? Quel Messico a cavallo tra i due secoli, quello di Pancho Villa, no? Quel Messico delle rivoluzioni popolari, dei colpi di Stato. E proprio nel 1926 ci fu una particolare ripercussione molto feroce contro la Chiesa, è vero?
Era il 15 agosto, me lo ricordo come se fosse ieri. Volevano requisire la Casa de la Cruz, il convento delle contemplative. Entrarono 20 carranzistas. Provavo nella mia anima una tristezza mortale, come se Satana fosse entrato nel mio paese. Un'oppressione terribile. E il flagello di Dio. La guerra scatenata contro la Chiesa si accentuava. Il mio direttore spirituale dovette nascondersi. I preti vestire in borghese. I vescovi esiliati. Povero Messico.
Ecco, in un momento così duro per la Chiesa, e specie all'inizio del XX secolo, immagino che le donne avessero in genere altre aspirazioni, altre preoccupazioni, aspirazioni più tranquille che infervorarsi delle cose di Chiesa, mi spiego? Matrimonio, famiglia.
Matrimonio, famiglia, certo. Quante volte nelle mie comunioni e visite al Santissimo dicevo al mio Gesù: Signore, io non servo per amarti, voglio sposarmi e che mi dia molti figli che ti amino meglio di me.
Cioè all'inizio non eri consapevole del tutto di questo tuo trasporto verso Gesù, quasi non credevi in te stessa, puntavi sui figli.
Eh sì, ero giovane, che posso dirti?
E tuo marito Pancio?
Lo amavo. Anche se non era ricco, lo preferivo a tutti gli altri. Era così buono. Oggi so con certezza qualcosa che in quei primi anni capivo a stento. Mai il mio amore per lui, pieno di tenerezza, mi ha impedito di amare Dio. Lo amavo con grande semplicità, come avvolto nel mio amore per Gesù.
È una bella espressione, sai, molto delicata. Come avvolto nel mio amore per Gesù. È un'espressione che a una donna, che a una moglie dei nostri tempi, proprio non verrebbe mai in mente, sai?
Per me non vedevo altra strada verso Dio.
Sì, beh sì, la tua vita è proprio andata in fretta, non c'è che dire. Hai sentito e vissuto dentro di te quello che il Concilio ha sancito nella Lumen Gentium. Tutti coloro che credono nel Cristo di qualsiasi stato o rango sono chiamati alla pienezza della vita cristiana. Coniugi e genitori cristiani, seguendo la loro propria via, devono sostenersi a vicenda nella fedeltà dell'amore con l'aiuto della grazia per tutta la vita e istruire nella dottrina cristiana e nelle virtù evangeliche la prole che hanno amorosamente accettata da Dio. Così infatti offrono a tutti l'esempio di un amore instancabile e generoso, edificando la carità fraterna e diventando testimoni e cooperatori della fecondità della Madre Chiesa, in segno e partecipazione di quell'amore col quale Cristo amò la sua sposa e si è dato per lei. Non sembra il ritratto della tua famiglia, Concita? Quella d'origine, ma anche quella creata da te e dal tuo Pancio.
Eh sì. Mio marito fu sempre un modello perfetto di rispetto e di tenerezza. Molti sacerdoti mi hanno assicurato che Dio lo aveva scelto per me in modo eccezionale. Fu un modello di sposo e di virtù. Poi, il 28 settembre 1885, alle 9 di sera, un lunedì, nacque il mio primo bambino. L'ho offerto al Signore con tutto il cuore prima della sua nascita e anche appena venne al mondo. Il suo papà, appena nacque, cadde subito in ginocchio, singhiozzando e rendendo grazie a Dio. Ti racconto una sciocchezza solo per ridere. Volevo a tutti i costi che dicesse prima mamma, ma la sua prima parola fu gatto. Ingenua com'ero, Questo mi rattristò.
Dopo quel primo bambino ne hai avuti altri 8, Concita. Ecco, proprio da donna, e pensando alle acrobazie di una madre di famiglia alle prese oggi anche con un solo bambino, io mi chiedo come hai potuto destreggiarti tra allattamenti, pappine, organizzazione della casa, educazione rigorosa e nello stesso tempo, come posso dire?
Avanti, parla, senza paura, e nello stesso tempo non smettere di cercare Dio?
Sì, questo volevo dire.
Lo ammetto, la vita nel mondo mi stancava molto. Avevo abituato mio marito, uomo eccellente, a rientrare di buon'ora e sapere trovare tutto nella sua famiglia senza cercare divertimenti altrove. Ma lui ci teneva che io lo accompagnassi a certe distrazioni, benché questo nell'intimo di me stessa fosse contro la mia volontà.
Beh, scusa, sarebbe stato peggio se non avesse chiesto la tua compagnia. Tu non sai oggi quante situazioni...
Certamente, ma...
Insomma, lui era un marito affettuoso e tu una moglie obbediente.
E come potevo sottrarmi? Lui davvero era così caro, ma intanto la mia anima continuava a provare desideri molto vivi di perfezione. Aspirava a raggiungere un al di là che si allontanava sempre.
E che cosa lo allontanava, questo al di là?
Non so, forse queste distrazioni. E tuttavia la mia anima conosceva giorni di grande fervore con tocchi intimi molto forti dell'amore divino.
Tocchi? Hai detto tocchi? Tocchi come carezze?
Forse.
Parli come una mistica. Concita, sei una mistica, lo sai? Ma chi tocca Dio, cioè chi si sente toccato da Dio, scusa, non sta come sull'orlo di un precipizio?
Credo di sì. Forse perciò questi tocchi erano sempre accompagnati da sofferenze che in un modo o nell'altro non mi hanno mai abbandonata.
Sofferenze?
A volte mi sembrava di brancolare, di avere dimenticato il mio centro. Cosa sarà la virtù? Me lo sono chiesta sovente io stessa. A gran voce la mia anima richiedeva la conoscenza della virtù per praticarla. Passavo lunghi momenti a riflettere su questo, lamentandomi di non capire quello che volevo fare.
Che cos'è la virtù? Una domanda che noi altri, per esempio, non ci poniamo mai.
Davvero?
Ma tu ti sei risposta?
Io te l'ho già detto che fin da bambina ero abituata a curare i sofferenti. Mentre avvegliavo mia figlia Concia, che si era ammalata di tifo, il Signore scelse proprio quel momento per dettarmi tutte le sue virtù.
Hai detto proprio dettarti?
Sì, sentii proprio la sua voce.
Allora scegli una di queste virtù e raccontamela.
È facile, è inevitabile. L'amore, che è la virtù della madre, la virtù della donna. Che sarebbe l'amore di Dio senza la carne della donna? Senza le sue lacrime, i suoi sospiri? Che sarebbe stata l'incarnazione senza Maria? L'amore è l'anima di ogni vita di preghiera e di ogni buona opera. Se non sono accompagnate dall'amore, tutte le opere dell'uomo sono morte. L'amore è il fuoco che infiamma tutto. Quando un'anima possiede questo santo amore, esso ravviva in lei la fede e la speranza e la spinge a praticare tutte le virtù morali. Dio me lo ha spiegato con queste parole. L'anima che mi ama corre lungo le vie della perfezione senza preoccuparsi delle spine su cui posa i piedi. Giunge poi a volare senza esserne impedita dai mille ostacoli che si frappongono. Essa li supera con l'ardore interiore di una fede viva e di una santa speranza. Il mondo non ha idea della grandezza di queste tre virtù teologali che si fondano sull'amore divino.
È certo che il mondo non ne ha idea, se no sarebbe un mondo ben diverso. E sai cosa pensavo, Concita? Che noi donne Siamo le prime maestre di amore. Perché solo una donna può sacrificarsi cantando.
Per sradicare i vizi e praticare le virtù è necessario sacrificarsi, ma sacrificarsi amando.
Senza accorgersi, cioè, che ci si sta sacrificando.
Mi diceva Gesù: dammi un amore di questo genere, dammi anime che mi amino nella sofferenza, che trovino la loro gioia nella croce.
Mi mette un po' paura, sai.
Perché l'amore dovrebbe spaventarti? Ogni donna racchiude in sé, nel suo grembo, la tenerezza di Dio. Non abbiate paura della tenerezza, ha detto il vostro Papa, il nostro Papa Francesco.
Sì, quel Papa che parla un po' con il tuo accento, Concita.
Voglio un amore puro, un amore disinteressato, un amore crocifisso, un amore solido, che non esiste più, per così dire, sulla terra. E tuttavia è il solo amore vero quello che salva, che purifica e che sigo nei miei comandamenti. I falsi amori non mi soddisfano. Tutti questi amori sono vani, fittizi, spesso colpevoli.
Sì. Oggi ce ne abbiamo tanti. Gli amori dei rotocalchi, gli amori per la propria immagine, per lo sballo, per il denaro, tutte le misere passioni per ciò che passa. Amori sostituti, fragili, colpevoli, però anche incolpevoli, perché ignari, nevrotici, solitari. Padre, perdona loro.
Sì, perdonali, perché non sanno cosa sia amare come Egli ci ha amato fin dall'istante della sua incarnazione. Mi disse Gesù: amami nella sofferenza e nel sacrificio per amore. Amami unicamente per farmi piacere, perché sono Dio. È a questo amore che aspiro, è l'amore che io desidero. Felice l'anima che lo possiede. Le prometto che già da questa terra comincia a gustare le delizie del cielo.
Pazzesco. E tu sei riuscita a continuare ad amare così Dio anche quando ti ha sottratto tuo marito, il tuo amato Pancio.
Il Signore me lo aveva dato, il Signore me lo ha tolto. Sia benedetto il suo santo nome. Un terribile colpo di pugnale dentro di me mi aveva fatto presentire, senza volerlo comprendere, che il Signore mi avrebbe domandato il sacrificio della vita del mio marito, al quale la mia anima era disposta, ma che il mio cuore di carne rifiutava resistendo.
Fu allora che cominciò per te la grande solitudine.
In un certo senso sì. La morte di mio marito cambiò bruscamente la mia vita, lasciandomi nello stesso tempo coraggiosa e smarrita. Avevo momenti di accasciamento. Le mie lacrime scorrevano molto spesso senza che le potessi fermare. Nel mio cuore c'erano mille tristi ricordi. Soffrivo, inghiottendo dolore a grandi sorsi. Dio sia benedetto per tutto. Il Signore mi sostenga con la sua croce. Più tardi il Signore mi ha fatto capire che Egli ha accordato a certe anime la grazia di assimilarsi a Lui con le stigmate esterne delle sue piaghe. Ma a sua madre, dopo la sua ascensione, ha dato la perfetta somiglianza con Lui nel suo intimo. La solitudine è la partecipazione alla passione intima del cuore di Cristo.
La solitudine, sì, so a cosa ti riferisci. D'altra parte, come donna sei abituata a stare nascosta, ritirata, sola. E inoltre sai bene che cosa significa nascondere la vita nel grembo.
Amami come io ti ho amata, ti dice Gesù, nella mia croce interiore.
Per tenerla nascosta, come un bambino in grembo.
Al contrario, per farla nascere. Gesù mi ha detto: come io sono nel Padre, essendo uno con Lui, così voglio che tu sia veramente uno con me. Voglio che tu sia come uno specchio purissimo, dove si riproduca l'immagine del tuo Gesù crocifisso. Voglio riflettermi in te, com'ero sulla croce. Da parte tua, abbandonati con semplicità per ricevere in te la mia immagine. Voglio che tu sia come io sono, coronata di spine, flagellata, inchiodata sulla croce nella desolazione, trafitta, sgomenta. Medita una a una tutte queste cose e sì il mio ritratto vivente. E come può un ritratto restare nascosto?
È per questo che arrivasti a quel gesto così estremo.
Sai, nelle aziende il bestiame era marchiato con un ferro rovente. Per noi era naturale. Il mio anelito era di appartenere a Gesù, essere tutta sua con qualunque mezzo mi fosse possibile. A forza di suppliche ottenni dal mio direttore il permesso di incidermi sul petto il nome di Gesù nella festa del suo nome. Era il 14 gennaio del 1894. Ho intagliato sul mio petto delle grandi lettere nella forma seguente: J.H.S. e poi le ho bruciate con un ferro rovente.
In confidenza oggi stentiamo un po' a capire la violenza di una simile scelta.
Invece no, appena l'avevi fatto, sentii come una forza soprannaturale che mi precipitò al suolo, il viso contro la terra, gli occhi pieni di lacrime e una fiamma nel cuore. Allora chiesi al Signore con veemenza e con uno zelo che mi divorava la salvezza delle anime. Gesù, Salvatore degli uomini, salvali, salvali.
E la tua visione della croce, Concita?
Qualche giorno dopo l'incisione del nome di Gesù sul mio petto, felice serata, stando in preghiera nella chiesa della Compagnia di Gesù dei Padri Gesuiti, vidi una colomba bianca in mezzo a un grande fuoco, da dove partivano raggi splendenti scintillanti di luce. Al centro c'era la colomba con le ali tese e sotto di essa, sul fondo di questa immensità di luce, una grande croce, molto grande, con un cuore al centro. Capì che questa croce sarebbe poi chiamata Croce dell'Apostolato. Il mondo attuale è sotto l'impero della croce, ma disgraziatamente non è la croce di Gesù, perché è una croce senza amore.
E dov'è l'amore?
L'amore è Dio e di chiunque vuole accoglierlo. Occorre alla Chiesa e al mondo una nuova Pentecoste, una seconda Pentecoste, una Pentecoste interiore. Ma lo Spirito Santo non può discendere nel mondo che con la croce di Cristo, perché le due missioni, quella del Figlio e quella dello Spirito Santo, sono inseparabili. E finché la croce non regnerà nelle anime, nemmeno lo Spirito Santo regnerà.
Pentecoste interiore significa nascosta.
Sì, una Pentecoste nell'intimo del cuore. La Vergine del nascondimento che custodiva tutte queste cose nel suo cuore ci aiuti a serbare questa Pentecoste nell'intimo del nostro cuore.
Per farle nascere un giorno?
Sì, perché non dobbiamo avere paura della tenerezza.
Non dobbiamo avere timore della bontà della tenerezza.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Laura De Luca ha incontrato Concepción Cabrera de Hermida, Conchita. Conchita era Suor Teresa Caligaris.